Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Obiettivo Salute Weekend, che si apre come di consueto con la nostra copertina. Ti conosco, mascherina, è il titolo della copertina di questa settimana, e abbiamo in linea con noi il professor Carlo Signorelli, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi e a radioascoltatori.
Docente di igiene e sanità pubblica all'Università San Raffaele di Milano. Professore, soprattutto oggi, soprattutto in questo momento, è importantissimo indossare bene la mascherina e portarla correttamente, scegliere quella adeguata. Mi faccia un rinforzino su questo messaggio.
Qui ci vuole un rinforzone,
sì.
Perché siamo in un momento in cui il numero di infetti nella popolazione, soprattutto in alcune regioni, ma in generale in Italia, nel mezzo della seconda ondata, è tale per cui solo una parte di questi infetti sono stati identificati, visto l'alto numero di asintomatici. Per cui l'uso di mascherine è oltremodo raccomandato, perché in linea teorica ci potrebbe essere qualche persona con cui noi veniamo in contatto che è infetto, contagioso, e non sa di esserlo. Per questo motivo il consiglio è di usare sempre tutti la mascherina per ridurre questi rischi non noti di potenziale contagio tra una persona e un'altra.
Allora, ti conosco, mascherina. Passiamo un po' in rassegna i vari tipi di mascherina. Ce ne sono tanti diversi. L'importante è scegliere quella giusta, soprattutto utilizzarla nel modo corretto, indossarla bene. Naso e bocca vanno coperti. Professore.
Questo è fondamentale. Allora, se noi non copriamo il naso, come a volte vediamo che succede anche in ambiti dove qualche rischio c'è, vanifichiamo tutto l'utilità della mascherina, soprattutto di quella indossata per evitare di contagiare gli altri. Quindi, mascherina indossata correttamente. Ci sono diversi tipi di mascherine consigliate per i diversi usi.
Ecco.
Se parliamo di comunità e quindi di popolazione, ovviamente abbiamo le mascherine, le cosiddette mascherine comunitarie e le mascherine chirurgiche. Se passiamo ad ambienti più a rischio, e quindi fondamentalmente gli ambienti sanitari o l'assistenza a persone che hanno l'infezione o che potrebbero averla, abbiamo le mascherine cosiddette professionali, le famose FFP2 e FFP3.
Professor Signorelli, partiamo dalla mascherina comunitaria, che è quella in stoffa. Quali attenzioni e precauzioni dobbiamo adottare? Quando indossarla?
Ma guardi, la mascherina in stoffa è quella più comunemente disponibile, è stata un po' introdotta in primavera quando c'era una grande carenza di mascherine chirurgiche certificate, e perché in mancanza di quelle anche un doppio strato di tessuto, gli studi dicono meglio di cotone che sintetico, possono fare da filtro e da barriera e ridurre il rischio, non in modo ampio come gli altri tipi di mascherine, ma sicuramente per il cosiddetto uso comunitario, quello della popolazione, queste mascherine possono svolgere un ruolo protettivo. E queste sono normalmente lavabili, quindi riutilizzabili, naturalmente un lavaggio in lavatrice a 60 gradi che garantisce, diciamo così, che quando si riutilizzano non ci siano contaminazioni.
Professor Signorelli, bisogna indossarle bene, ma è anche importante, prima di indossare, stiamo parlando di mascherine di stoffa e anche delle mascherine chirurgiche, è bene seguire qualche attenzione, perché noi adesso abbiamo confidenza con questi dispositivi, per cui è facile magari fare degli errori senza rendercene conto, che vanificano la protezione della mascherina.
Prima di indossarla bisognerebbe lavarsi le mani. Questa è una regola igienica ovvia, scontata, però bisogna ricordarselo. Secondo, per indossarla correttamente sarebbe meglio afferrarla con gli elastici e non con le parti che poi vengono a contatto con le superfici. E il terzo punto, controllare il verso della mascherina, ossia di solito la parte colorata è quella esterna nelle mascherine chirurgiche e quindi bisogna indossarla nel modo corretto.
Professore, quanto dura la mascherina chirurgica?
Guardi, la mascherina chirurgica tendenzialmente è un utilizzo unico. Una volta utilizzata, essendo un prodotto monouso, la si deve eliminare. Questa mascherina in modo indicativo deve essere cambiata ogni 4 ore. Dico in modo indicativo perché la mascherina, più una persona parla e quindi più si inumidisce, meno fa il suo effetto filtrante. Quindi mediamente è ogni 4 ore, ma se uno fa una conferenza di 1 ora, la mascherina è da cambiare, da buttare e sostituendola con un'altra dello stesso tipo. Questa è un po' l'indicazione che noi diamo.
Professore, se per una qualsiasi ragione dobbiamo abbassarla, liberarci per pochi secondi della mascherina, ebbene non tocchicciarla, come si dice, insomma non prendere la mascherina con le mani tirandocela per magari respirare.
Lo ha detto lei e io ribadisco, maneggiamola con gli elastici per evitare con le mani di andare a toccare parti che possono venire a contatto.
Professore, mascherina l'FFP2 per chi e come e perché?
Le mascherine FFP2 ed FFP3, che sono mascherine professionali, sono tendenzialmente da usare nelle strutture sanitarie dove ci sono gli infetti, dove ci sono i malati, perché l'operatore in questo modo ha una protezione molto alta, quasi assoluta, di non prendersi il virus e le goccioline. Noi ne consigliamo anche l'uso in ambienti domestici laddove c'è un infetto in isolamento fiduciario e quindi per i parenti che pur dovrebbero tenere debite distanze ma che potrebbero avere contatti con queste persone potenzialmente contagiose, qui è un'occasione extra ospedaliera in cui consigliare questo tipo di mascherina. Per tutte le altre attività comunitarie direi che la mascherina chirurgica è quella che viene consigliata.
Professor Signorelli, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.
Buon sabato.
Grazie.
Bene, tutto chiaro? Allora indossiamole correttamente, proteggiamoci, utilizziamo le mascherine, ci proteggono dal SARS-CoV-2, ma facciamo di più. Noi dobbiamo proteggere anche il nostro cuore, sempre, ma in modo particolare in questo momento. Ne parliamo tra poco con il professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di cardiologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
E presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia. Professore, facciamo una pausa, ma prima della pausa lei ci mandi un invito a proteggere il nostro cuore.
L'invito è più che mai importante perché le malattie cardiovascolari purtroppo sono ancora la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e quindi attenzione a non perdere l'attenzione e a non considerarle meno importanti anche in questo momento.
E noi torniamo a parlarne tra poco, subito dopo la pausa. Vi aspetto insieme al professor Perrone Filardi.
Obiettivo Salute Weekend.
Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te?
Professore, questa è la domanda. Uso Rita Pavone.
Mi pare che Rita Pavone sia stata lungimirante. Dobbiamo prevenire le malattie cardiovascolari e questo lo possiamo fare non perdendo mai l'attenzione sui fattori di rischio cardiovascolari, sugli stili di vita che proteggono il cuore, ma anche sui farmaci che qualche volta siamo costretti a prendere per controllare i nostri fattori di rischio.
Professore, ripetiamo rapidamente i fattori di rischio?
Ripetiamo mettendoli anche in ordine di importanza.
Ma sì, facciamo così, mi piace.
Allora, innanzitutto l'abitudine del fumo, dobbiamo smettere di fumare. Questo riguarda soprattutto i nostri giovani, tra i quali purtroppo l'abitudine al fumo non è assolutamente ben controllata e sta aumentando. E poi mettiamo in ordine il primo fattore di rischio è il colesterolo LDL che si accumula nelle nostre arterie. E poi abbiamo l'ipertensione, il diabete, l'obesità, soprattutto l'obesità. densità addominale e non da ultimo anche l'importanza dello stress.
Ci sono però anche tante persone che hanno già ricevuto una diagnosi di malattia cardiovascolare e quindi vivono una fragilità dentro la fragilità. Quali sono le indicazioni, le attenzioni che devono seguire in questa secondo lockdown?
Purtroppo aver avuto già una patologia cardiovascolare pone questi soggetti a un rischio un po' più alto e quindi in questi individui il controllo e la prevenzione è ancora più importante. Ora noi abbiamo registrato purtroppo una perdita di contatto di molti di questi pazienti con gli ambulatori, con l'osservazione periodica, con il controllo periodico del proprio stato di salute, perché evidentemente c'è un grande spostamento dell'attenzione, delle risorse, dei posti letto, dell'attività proprio sanitaria verso l'emergenza Covid-19. Noi come Società Italiana di Cardiologia abbiamo pubblicato una riduzione della ricoveri per tante cause cardiovascolari come per esempio l'infarto o lo scompenso di quasi il 50% in epoca di massima allerta Covid come è stato lo scorso mese di marzo rispetto al marzo dell'anno precedente, e questo è un dato che ci fa assolutamente riflettere e che ci dice che purtroppo la patologia e lo spostamento di risorse su Covid rischia di far perdere attenzione e far perdere possibilità di cura alle altre patologie cardiovascolari.
Professore, che cosa deve fare una persona affetta da una malattia cardiovascolare che durante già il primo lockdown ha per una serie diverse di ragioni trascurato un po' la sua malattia, non vuole ripetere gli errori?
Primo concetto è quello di continuare a essere in contatto con il proprio medico curante, con lo specialista curante quando è necessario, e secondo concetto fondamentale è quello di essere assolutamente osservante delle prescrizioni terapeutiche. Noi oggi abbiamo un problema tra i problemi nel rischio di patologie cardiovascolari e non solo, che è il fatto che molti pazienti non assumono costantemente e nelle modalità che sono state loro prescritte i farmaci per la cura delle malattie cardiovascolari. Si chiama non aderenza. Questa non aderenza è un fattore di rischio cardiovascolare che è proprio dei nostri giorni e che sta diventando, diciamo, un colpo che ci autoinfliggiamo, rendendo quindi più problematica la protezione cardiovascolare.
Quindi seguiamo le terapie che il medico ci ha prescritto, in questo modo controllando la malattia ci proteggiamo.
Assolutamente sì, noi sappiamo bene che le patologie cardiovascolari sono purtroppo associate a una maggiore probabilità di subire l'infezione da Covid-19 e purtroppo anche di subirla in maniera più grave. Allora è molto chiaro il concetto: se manteniamo il nostro cuore, il nostro sistema cardiovascolare in buona salute, questo ci dà una sicurezza in più, ci rende meno fragili e meno esposti alla infezione anche da Covid, come oggi stiamo verificando.
Grazie professor Perrone Filardi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto.
Grazie, una buona giornata a voi tutti.
E a proposito di cuore, ci sono delle musiche che funzionano un po' come una carezzina al nostro cuore, come un balsamo. Ciascuno ha le sue preferite.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Questa è una delle mie canzoni preferite che voglio dedicarvi, perché ogni volta che mi sento un po' giù lei mi tira su e devo dire che sento ogni tanto anche dei brividini lungo la schiena, insomma sento che il mio corpo reagisce in modo molto positivo. D'altronde sono andata a rivedere una frase di Nietzsche che scriveva: quando ascoltiamo la musica ascoltiamo con tutti i muscoli. Infatti il mio piede si sta muovendo, le mani mimano il tempo, le dita vogliono tamburellare e sento un po' che mi entra dentro, quasi un brivido mi prende. Ma adesso c'è una ricerca che prova quello che noi sentiamo e quindi lo dimostra scientificamente. I ricercatori infatti dell'Università della Borgogna Franca Contea hanno pubblicato uno studio in cui svelano e spiegano i meccanismi che generano quel brividino lungo la schiena quando ascoltiamo una musica che ci entra dentro. Allora vogliamo commentare questo studio con una grande esperta, la professoressa Luisa Lopez, neurologa all'Università Tor Vergata di Roma. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
Non è la prima volta che la musica cattura naturalmente l'interesse della ricerca. Questa è una ricerca molto interessante.
Sì, sicuramente è una sensazione così, diciamo, neurovegetativa che è stata già descritta un po' di tempo fa, già da Zatorre, ne aveva descritto addirittura i correlati sulla risonanza magnetica. Il momento in cui si attivavano i brividi, le persone in quel caso dovevano semplicemente cliccare e segnalare quando era il momento, e già Zatorre aveva visto che uno dei meccanismi che succede è proprio molto simile a quello di qualunque altro tipo di piacere. Quindi per esempio si attivano delle zone che sono normalmente legate al piacere, alla ricompensa all'interno del nostro cervello. Quello che i ricercatori in questo caso oggi ci mostrano è anche un correlato elettrofisiologico, quindi per esempio un andamento delle onde più lente del nostro cervello, le onde teta, che sono quelle che per esempio precedono l'addormentamento e che tutto sommato, no, hanno a che fare anche con degli stati più rilassati, ecco, se vogliamo, del nostro della nostra giornata, e in quei momenti noi sentiamo questo brivido, quindi effettivamente ci si collega alla sensazione del piacere a questa sensazione di brivido. Alcuni ricercatori, tra cui questo gruppo dell'Università di Borgogna, vogliono anche espandere questo concetto, cioè questo brivido può essere anche addirittura condiviso con il pubblico.
No, quindi... fantastico! Allora, sì, allora ne riascoltiamo un pezzettino così siamo tutti questo brivido piacevolissimo che ci carica di energia. Riascoltiamolo un pezzettino, così condivido con lei il mio brividino nella schiena della mia canzone preferita. Professoressa Lopez, stiamo facendo un esperimento in diretta.
Certo.
Brividiamoci.
Allora, quello che succede è che si è visto anche, no, che chiunque suoni lo sa benissimo, che sa esattamente come suscitare delle emozioni nel pubblico, sa in quale momento lui prova emozioni e può in un certo senso trasmetterle, sia fisicamente con dei movimenti eccetera, ma sia anche perché la musica proprio in quel momento si presta, e si presta per vari motivi. A volte i motivi sono semplicemente di sincronia, di oscillazioni, quindi motivi più fisici se vogliamo, ma a volte sappiamo che alcune musiche hanno un carico, un carico dovuto per esempio al modo, alla tonalità, all'andamento del tempo, e a volte richiamano anche gli elementi biografici, e quelli ognuno ovviamente ha i suoi.
Ognuno ha i suoi, professoressa Lopez, certo, ma prima di salutarla vorrei chiederle, ciascuno ha le sue preferenze, ma se dovesse darci un consiglio?
Se dovessi fare io la mia scaletta personale per passare questo periodo, io direi prima di tutto Bach, nel senso che qualunque brano di Bach è un'ottima musica ed è un'ottima, secondo me, è anche un'ottima medicina. Per chi non è particolarmente dentro alla musica classica, si può cominciare da un Bach per esempio cantato dai Swingle Singers, mettiamo, e cioè un Bach moderno, perché Bach non perde mai, quindi non perde mai ed è sempre moderno e può essere, secondo me, fruito in tantissimi modi. Io suggerirei senz'altro quello.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e spero di sentirla presto.
A presto, grazie a voi.
E a proposito di musica e di parole che curano, nella nostra pagina Facebook potete ritrovare la video intervista con la dottoressa Maria Giovanna Luini, di cui ascoltiamo un pezzettino.
Tutti noi abbiamo fragilità, abbiamo debolezze, consapevoli che stiamo vivendo un cambiamento, ed è un cambiamento prolungato, un cambiamento con tante incertezze, un cambiamento che ci può anche portare a scoprire alcune parti buone, forti, reattive di noi.
Bene, davvero è tutto. Noi ci sentiamo domani. Domenica c'è la bufala in tavola. Invece qui con noi in regia alla parte tecnica c'è Pietro La Corte, in assistenza e redazione Sava Sandir, Laura Vanossi. E insomma, l'amico torna domani alle 12. Buona giornata.